A volte ritornano. Sono tornato. Finalmente riprendiamo la nostra panoramica nel Vecchio Testamento. Ho preparato un messaggio intitolato Dal dubbio alla certezza, sul libro di Abacuc. Devo confessare che con più vado avanti con lo studio dei profeti minori e con più mi rendo conto di quanto siano sottovalutati. Probabilmente è a motivo della loro brevità. Se fate caso, con l'eccezione di Giona, Osea, Zaccaria, è molto raro ascoltare un messaggio su un brano di questi, tratto da questi 12 libri. E anche quando li leggiamo, di solito non ci fermiamo molto a considerare le implicazioni di quello che abbiamo letto. Magari sì, c'è qualche versetto che ci attira l'attenzione, c'è sempre questo. No? Però non andiamo oltre, non ci sfugge la reale importanza e l'utilità di questi libri, ma se sono la Bibbia un motivo c'è. Io finora non mi ero mai reso conto della grande lezione che si trova nel libro di Abacuc. Ma prima di iniziare volevo aprire con una parola di preghiera. Signore, grazie per essere qui anche stasera a predicare la tua parola. Signore, grazie per questo privilegio che mi ha dato, Signore. Io ti prego di guidare la mia bocca, perché il tuo messaggio è semplice, di una semplicità incredibile, Signore, e io ti prego di guidare le mie labbra perché io non lo confonda con sciocche parole, Signore. Ti prego di benedire questo culto e di benedire tutti quelli che credono in te, Signore, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Amen. Allora, dicevo, Abacuc ci dà una grande lezione. Lui si trova in una situazione in cui prima o poi ci siamo trovati o ci troveremo tutti. Una situazione che lui non riesce a capire. A volte è capitato che una situazione non riusciamo a capirla. E ci porta a chiederci come è possibile che Dio permetta questo. Ora, farsi delle domande su cose che non riusciamo a comprendere è normale. Sapete, dove lavoravo c'era un capo operaio non credente, che quando c'era una situazione particolare, qualcosa di strano, lui diceva sempre: ti sembra strano? Bene, fatti una domanda e datti una risposta. Ora, lui non era credente, ma era arrivato alla conclusione che ogni cosa avviene per un motivo preciso, non per caso. E se c'è arrivato un non credente, un credente che ha una certezza che Dio è in controllo su tutto, dovrebbe arrivarci prima. Lui faceva dei discorsi e tirava delle conclusioni, ma non sempre erano conclusioni giuste. Ma non è questo l'importante. Quello che voglio dire è che farsi una domanda su una situazione, per quanto giusta, non è sufficiente. Bisogna trovare la risposta. Non una risposta, ma la risposta. Quella che ci toglie ogni dubbio e ci dà una certezza. Vediamo Abacuc che cosa fa. Lo comincia nel versetto 2. Fino a quando, o Eterno, griderò senza che tu mi dia ascolto? Fino a quando griderò a te violenza, ma tu non salvi? Perché mi fai vedere l'iniquità e mi fai guardare la perversità? Davanti a me stanno rapina e violenza, c'è contesa e cresce la discordia. Perciò la legge non ha forza e la giustizia non riesce ad affermarsi, perché l'empio la gira il giusto e la giustizia ne esce pervertita. Allora Abacuc è perplesso, lui non capisce, davanti a sé vede violenza, iniquità, perversità, vede i suoi connazionali, che sono il popolo che Dio aveva scelto per mostrare agli altri che chissà con Dio è differente, che erano divisi, litigiosi, litigavano tra loro. Il profeta vorrebbe un intervento da parte del Signore per risolvere la situazione. Versetti successivi Dio lo conforta, dice: guarda che è già preparata la soluzione, io manderò i Caldei, cioè i Babilonesi, per punire questo popolo malvagio. E qui il profeta, invece di confortarsi, si stupisce ancora di più, perché lui non riesce a capire come Dio possa punire un popolo che si sta comportando male usando un popolo che è ancora più malvagio. Non riesce a capire questo concetto. Lui ha gli stessi dubbi che esprime Asaf nel Salmo 73. Il Salmo 73, diciamo, tenete a Abacuc perché torneremo lì. Asaf si pone dei dubbi anche lui, che sono molto pericolosi, che possono portare anche ad abbandonare la fede. Asaf ci descrive in questo salmo tutto il percorso che lui ha fatto per arrivare a comprendere quello che non capiva. E ci descrive tutto il percorso che lo ha portato a questo. Vediamo, lui sta per fare un grande errore, ci dice. Vediamo velocemente, senza soffermarci troppo, questo percorso. Salmo comincia così: certamente Dio è buono verso Israele, verso quelli che sono puri di cuore, ma quanto a me, guasti inciampavano ai miei piedi e poco mancò che i miei passi sdrucciolassero, perché portavo invidia a vanagloriosi, vedendo la prosperità dei malvagi. Lui spiega che vedere che gli empi prosperavano lo ha portato ad invidiarli. Questa non è una cosa buona, è un passo pericoloso. E per questo è stato molto vicino a cadere, infatti, ammette lui stesso. Nel versetto 10 continua. Perciò allora gente si volge qua e abbondanza di acqua è bevuta da loro. Allora esso dice: com'è possibile che Dio sappia ogni cosa, che si via lui, che vi sia conoscenza dell'Altissimo? Lui sta dicendo che sono molti quelli che ragionano così, che sono invidiosi di quelli e non capiscono perché l'empio prospera e il giusto subisce. Sapete, anche oggi gli uomini continuano a ribaltare la verità e incolpano Dio della loro malvagità. Quando succede qualcosa di brutto, c'è una guerra, c'è come ora, c'è qualsiasi cosa, perché Dio permette questo? Questa è la frase che, se Dio fosse intervenuto, non sarebbe successo. Sicuramente avete sentito questa frase un sacco di volte. Però chi la pronuncia non calcola bene quello che sta chiedendo. Loro chiedono che Dio intervenga per punire i malvagi. Io sono molto felice che non lo faccia. Non sarebbe una bella cosa per nessuno. In generale il concetto di malvagità è soggettivo. Ognuno considera giusto se stesso e malvagi gli altri. Sapete, un ladro che entra in una casa e non trova niente da rubare non giudica sbagliato il suo comportamento che l'ha portato a entrare in una casa che non è la sua per prendere cose che non gli appartengono, ma giudica sbagliato il comportamento di quello che per cattiveria non ha lasciato niente da rubare. Questo è un ragionamento comune nel mondo. Asaf ammette di essere andato molto vicino a ragionare così. Il versetto 12. Ecco, costoro sono empi, eppure essi sono sempre tranquilli e accrescono le loro ricchezze. Invano dunque ho purificato il mio cuore e ho lavato le mie mani nell'innocenza, perché sono colpito tutto il giorno e castigato ogni mattina. Asaf dice: io veramente ho dubitato, perché giusto è colpito, l'empio prospera, e io non riuscivo a capire questo. Lui poteva ragionare come gli altri e adeguarsi, cioè, beh, ma se l'empio prospera io sono punito, a che serve che sono giusto? Meglio che sono empio, vivo meglio. Ma lui per fortuna si è fermato a riflettere, anche se ha continuato a non capire. Versetto 15 e 16 dice: se avessi detto parlerò anch'io così avrei rinnegato la generazione dei tuoi figli. Allora ho cercato di comprendere questo, ma la cosa mi è apparsa molto difficile. Però alla fine lui si accende la luce e dice, versetto 17, finché sono entrato nel santuario di Dio e ho considerato la fine di costoro. Lui alla fine ha capito che il prosperare degli empi è una cosa di breve durata, così come la sofferenza dei giusti. È un attimo veloce, niente, di fronte all'eternità. Un'eternità durante la quale il destino sarà ribaltato, dove il giusto gioirà e l'empio soffrirà. A Abacuc da solo non ci arriva, lui ha bisogno di spiegazioni. Verrebbe da pensare che la sua fede è debole, magari troppo debole per essere chiamata a profetizzare. Guardate, Primo Corinzi, capitolo 1. Versetti 27 a 29. Ma Dio ha scelto le cose stolte del mondo per svergognare i savi, e Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti, e Dio ha scelto le cose ignobili del mondo e le cose spregevoli e le cose che non sono per ridurre a niente quelle che sono, affinché nessuna carne si glori alla sua presenza. Questi sono versetti che mi hanno sempre confortato, perché io ci rientro perfettamente, manca solo che ci sia scritto che sono troppo grasso, poi sarebbe perfetto. Ma se noi guardiamo quelli che Dio ha usato, a cominciare da Noè, passando per Davide, per Elia, fino a Pietro e tutti gli altri, vedremo che perlomeno in una parte della vita sono stati veramente deboli. Pensate, Noè era definito giusto nella sua generazione. Noè fu scelto da Dio per preservare l'umanità, perché era giusto nella sua generazione. Ma una volta sceso dall'arca, piantò una vigna, si ubriacò e dette scandalo. Davide era un uomo che la Bibbia dice Dio aveva scelto secondo il proprio cuore. Davide cadde così in fondo nel peccato che arrivò a uccidere un uomo innocente, senza nessun motivo, se non il suo desiderio. Elia, quell'intrepido profeta che sfidò senza timore Acab, il re più malvagio di Israele, e centinaia di profeti di Baal, poi scappò davanti a Jezebel. Pietro ebbe così paura dei farisei che arrivò a rinnegare il Signore, poche ore dopo aver detto che avrebbe seguito fino alla morte. Però Abacuc, nonostante i suoi dubbi, non si arrende, lui continua a cercare una risposta. Lui domanda a Dio, Giacomo dice, se uno non ha saggezza la chiede a Dio, che gliela darà. E lui chiede, e si ritira per meditare. Versetto capitolo 2 comincia così di Abacuc. Io starò al mio posto di guardia, mi porrò nella torre e starò attento per vedere ciò che egli mi dirà e ciò che dovrò rispondere circa la mia rimostranza fatta. Cioè lui ha fatto una domanda, aspetta una risposta e mentre aspetta si ritira, posto di guardia da solo, concentrato, per capire perfettamente quello che egli gli dirà. Non vuoi distrazioni. Asaf, dicevo, è arrivato da solo alla soluzione, ma il profeta dubbioso che ha avuto bisogno di una spiegazione l'ha avuta. Dio dice che non deve preoccuparsi vedendo gli empi trionfare, perché loro alla fine saranno travolti da loro stessa impietà e pagheranno a caro prezzo il loro comportamento scellerato. La situazione sarà, come dicevo, ribaltata. E Dio dice una frase, il versetto 4 del capitolo 2. Ecco, la sua anima si è inorgoglita in lui, non è retta, ma il giusto vivrà per la sua fede. Questo versetto è ripetuto ben 3 volte nel Nuovo Testamento. E ogni volta in una sua accezione diversa. Per esempio in Romani 1,17 l'enfasi è posta sulla fede, in Galati 3,11 l'enfasi è posta sul modo per essere considerati giusti e in Ebrei 10,38 sul fatto che il giusto vivrà. In Abacuc 2,4 non c'è nessuno spazio per un'interpretazione e non c'è nessuna alternativa. Solo per fede si può essere dichiarati giusti davanti a Dio e solo essendo dichiarati giusti davanti a Dio si può vivere in eterno. L'unica interpretazione è che solo i giusti vivranno per l'eternità e solo per mezzo della fede si può essere dichiarati giusti. È la stessa cosa, certo, perché non è interpretazione, perché non è interpretabile. È l'unico modo. Essere definiti giusti per mezzo del sangue di Gesù Cristo porta a vivere per l'eternità. E questo versetto è stato scritto alcune centinaia d'anni prima che Dio risolvesse il problema con il sacrificio di suo figlio. La scelta di Abacuc, dicevo, di isolarsi e meditare è un'ottima scelta. E in questo modo lui non è stato distratto da niente e ha potuto concentrarsi su quanto gli ha detto il Signore. E questa è una delle due strade da seguire quando la nostra fede viene messa alla prova dalle situazioni, dai problemi, magari da qualcosa di incomprensibile che ci è capitata. Non abbattersi, fermarsi, isolarsi e cercare conforto e risposte nella parola di Dio. Questa è un'ottima scelta, ma c'è un'altra che è molto migliore. Non scoraggiarsi, rimanere sereni, sapendo per certezza che Dio sa quello che fa. Ora, a questo punto è necessaria una parentesi. La vita cristiana non è, come qualcuno pensa, una valle felice, un letto di rose. Non è un susseguirsi di benedizioni. Certo, le benedizioni ci sono, ci mancherebbe. Il Signore ce l'ha promesse, ma ci ha promesso anche altre cose, ci ha promesso anche persecuzioni. Al popolo di Israele Dio ha promesso una terra dove scorreva latte e miele. L'hanno avuta. Ma per averla hanno dovuto combattere. Non so se avete fatto caso, ma da quando il piede dei sacerdoti è entrato nel Giordano in piena, a oggi sono passati più di 5.000 anni, stanno ancora combattendo. Non è finita. Non è una valle felice senza problemi. Loro sono entrati in un paese dove scorre latte e miele, combattendo e continuano a combattere. Nella vita cristiana i problemi ci sono sicuramente, ci sono in abbondanza, perché tre sono i motivi che scatenano problemi nella vita di un cristiano. Il primo è che uno non si sta comportando come Dio vorrebbe e Dio lo corregge, come farebbe qualsiasi padre con il suo figlio. Il secondo è che, come per esempio è successo a Davide, il secondo è quello che è successo a Giobbe. Uno si sta comportando troppo bene e il nemico lo attacca per allontanarlo da Dio. Il terzo lo vediamo in Giovanni capitolo 9, versetto 1 a 3. E, mentre passava vide un uomo che era cieco fin dalla nascita. I suoi discepoli interrogarono dicendo: Maestro, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco? Gesù rispose: né lui né i suoi genitori hanno peccato, ma ciò che è accaduto affinché siano manifestate in lui le opere di Dio. In ciascuno di questi tre casi il diavolo cercherà di approfittare per indebolire la nostra fede, ponendo dubbi, come dicevo, porsi delle domande è lecito, cercare di capire anche, ma dubitare delle intenzioni di Dio non è saggio. La mossa di Abacuc è stata perfetta, come dicevo, lui si è isolato, lo ha portato finalmente a comprendere questo, che i piani del Signore sono perfetti, e la sua fede è stata rinforzata, ingigantita. Guardate con che frase lui conclude il libro. versetto 16 del capitolo 3, Abacuc dice, riferendo alla risposta che Dio gli ha dato della punizione: ho udito e le mie viscere fremettero, e a quella voce le mie labbra tremarono. Un tarlo entrò nelle mie ossa e fu preso da gran paura dentro di me, perché devo rimanere in silenzio fino al giorno dell'avversità, quando il nemico verrà contro il popolo per assalirlo. Anche se il fico non fiorirà e non ci sarà alcun frutto sulle viti, anche se il lavoro dell'ulivo sarà deludente e i campi non daranno più cibo, anche se le greggi scompariranno dagli ovili e non ci saranno più buoi nelle stalle, esulterò nell'Eterno e mi rallegrerò nel Dio della mia salvezza. Abacuc dice: qualsiasi cosa succeda, io sto aspettando una cosa terribile, una cosa tremenda, ma qualsiasi cosa succeda, lui fa degli esempi: alberi che non danno frutto, campi che non danno raccolto, bestiame che scompare, tutto peggio che può capitare. Mi dice: io, succeda quello che deve succedere, io mi rallegrerò nel Dio della mia salvezza. Abacuc ha cercato e trovato la risposta ai suoi dubbi. Se certo avrebbe dovuto conoscerla, Dio sa quello che fa, come dicevo, ma l'importante è che ci sia arrivato. La fede a volte può essere messa duramente alla prova da situazioni. Il nemico sa colpire duro, sa dove e come colpire, ma ha dei limiti. Il diavolo non può colpire come vuole. Primo Corinzi 10,13 dice: nessuna tentazione vi ha finora colti se non umana. Ora Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via d'uscita affinché la possiate sostenere. Quindi Dio ti sostiene nelle prove. Io prima ho portato l'esempio di Giobbe, quello è più chiaro di tutti. Satana attaccò Giobbe in maniera molto pesante, ma prima di farlo dovette chiedere il permesso e gli furono messi dei peletti. Può fare questo, ma non di più. Romani 8,31 dice: che diremo dunque circa queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Io posso avere paura se cammino per la strada e viene uno che mi minaccia, posso anche avere paura, è più grosso di me, può farmi paura, ma se dietro a me c'è il campione del mondo dei pesi massimi, vieni, vieni, non c'è problema. Alle spalle non ci abbiamo un campione del mondo dei pesi massimi, ci abbiamo l'unico vero Dio. Di cosa dobbiamo avere paura? Se Satana ci attacca, Dio sicuramente ci difenderà, ma chiaramente dobbiamo fare la nostra parte. Immaginate dei soldati che sono su una collina, circondati dal nemico, situazione molto difficile, ma sicuramente il loro generale manderà dei rinforzi, manderà, che so, dei missili, degli aerei. Ma quei soldati nel frattempo cosa fanno? Accendi la televisione e guardiamo la partita, tanto tra poco arrivano gli aerei, i missili, i rinforzi. Non penso proprio. Loro devono resistere fino a che arriveranno questi rinforzi. Non possono fare finta di niente. Un credente spesso si trova nella stessa situazione, il nemico lo ha circondato, lo tenta in tutti i modi, sicuramente Dio interverrà a suo tempo, con i suoi modi. Ma il credente ha il dovere e l'obbligo di resistere e di non lasciarsi scoraggiare. Aprite al secondo re, capitolo 6. Dice la storia di un re dei Siri che cercava di attaccare Israele, ma Eliseo avvisava sempre il re di Israele di ogni sua mossa prima che lui la facesse. Allora il re decide di prendere Eliseo perché smettesse di intracciare i suoi piani e manda, cerca di scoprire dove si trova. Capitolo 6, versetto 14. Allora il re disse: andate a vedere dove si trova, versetto 13, perché possa mandare a prendere. E gli fu riferito, ecco, si trova a Dotan. Così il re vi mandò cavalli, carri e un grande esercito. Essi giunse di notte e circondarono la città. L'indomani il servo dell'uomo di Dio si alzò al mattino presto ed uscì. Ed ecco, la città era circondata da un esercito con cavalli e cavalieri. Allora il suo servo gli disse: «Ah, cosa faremo, mio signore?» E gli rispose: «Non temere, perché quelli che sono con noi sono più numerosi di quelli che sono con loro». Poi Eliseo pregò e disse: «O Eterno, ti prego, apri i suoi occhi, perché possa vedere». L'Eterno allora aperse gli occhi del giovane e questi vide. Ed ecco il monte era pieno di cavalli e di carri di fuoco tutto intorno a Eliseo. Gli occhi del servo erano chiusi dalla paura. Lui vedeva solo un esercito nemico e non riusciva a vedere niente altro. E non immaginava neanche che ci fosse una via di scampo a quello che stava vedendo. E invece la soluzione era davanti ai suoi occhi chiusi. Il credente, quando ha dei problemi, di solito cerca conforto nel libro di Giobbe, ma io credo che il libro di Abacuc sia molto meglio. E il profeta ha dei dubbi, come a volte abbiamo anche noi. Non capisce come possa conciliarci la giustizia di Dio con quello che ha davanti agli occhi. Chi non ha mai pensato: ma perché Dio permette che succeda questo? Non alzare la mano, so che l'hai fatto. Ma il profeta vuole allontanare i suoi dubbi e lui si rivolge direttamente a Dio per avere un conforto, un sostegno, una spiegazione. E noi, rispetto a Abacuc, abbiamo un grosso vantaggio. Abacuc non aveva questo. Sì, ne aveva solo una piccola parte. Noi, per mezzo di questo, possiamo avere un conforto, spiegazione direttamente da Dio in qualsiasi momento. La vita di un credente, sì, sicuramente è piena di problemi, ma se avete fatto caso, alla fine di un problema c'è sempre una benedizione. E cambiare un problema con una benedizione è una doppia felicità, non una felicità semplice. Già la felicità è la benedizione, ma il cambio è ancora di più. Quindi non dimenticate mai che Dio sa quello che fa.